Beh, un passaggio piuttosto brusco dalla nostra sigla a questo Bach, sorprendente perché suonato all'organo Hammond. Come avrete intuito, Tristan Schulze ha dedicato un intero disco a Bach sul suo strumento, che è anche lo strumento al centro della nostra attenzione oggi, per voi che sapete. Saluto intanto Giovanni Conti, che è qui con me. Buongiorno,
buongiorno
Giovanni.
Sergio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Beh, uno strumento giovane, se pensiamo all'intero panorama organologico, non ha ancora compiuto i suoi 100 anni, ma ha già avuto modo di lasciare il segno in più generi, non solo nel jazz, che oggi toccheremo in modo particolare, perché il pretesto purtroppo è una notizia triste, quella della scomparsa di Lonnie Smith, avvenuta il 28 settembre scorso. Noi partiamo proprio da lì per parlare di questo strumento, e lo facciamo in compagnia di due ospiti importanti. Il primo, dalla Romagna con furore, potrei dire, un grande specialista dello strumento, nonché studioso, collezionista, lui è Sam Paglia. Buongiorno.
Salve a tutti, salve, grazie per avermi invitato, sono orgoglioso di presentare una piccola parte di questo mondo.
Beh, non potevamo non sentire colui che è un'autentica autorità, non solo in Italia, ma direi a livello internazionale. Ci hai dedicato parecchio tempo, parecchie energie. Con noi anche l'amico e collega Olivier Bosia, che qualcuno anche tra gli ascoltatori avrà ascoltato in uno dei suoi gruppi, proprio all'organo Hammond. Buongiorno Olivier.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
Quindi non ho chiamato per caso neppure te, evidentemente.
Beh, la passione per questo strumento c'è da fin da ragazzo, insomma, e gli esempi nella musica che si ascoltava fin da ragazzo erano illustri, e dunque un fascino che continua, anche se io suonicchio proprio un po' per conto mio, ma lo strumento è una cosa speciale.
Beh, dicevo di Lonnie Smith, cominciamo subito col sgombrare il campo da un possibile fraintendimento. Io stesso ci sono cascato in un primo momento, quello di confondere Lonnie Smith con Lonnie Liston Smith, a sua volta grande musicista ma pianista, anche specialista del piano elettrico. Lonnie Smith, forse anche per distinguersi da Liston, si faceva chiamare Dr. Lonnie Smith.
Esatto.
Alludendo quindi, Sam, alle qualità terapeutiche, diciamo, del musicista o dello strumento in primo luogo, secondo te?
Ma secondo me in questo caso di entrambe le cose, perché insomma, da un lato, se sappiamo che l'organo Hammond ha questo potere quasi, diciamo, terapeutico, evocativo, magico, dall'altra parte uno come Lonnie Smith incarnava perfettamente questo modo di operare, diciamo, nel jazz e oltre, perché poi non è soltanto un semplice, diciamo, un jazzista, è qualcosa di più. Lonnie Smith è stato qualcosa di più.
Sì, perché poi l'organo Hammond è stato importante, beh, per il soul jazz naturalmente, e poi per tutto ciò che è seguito nella cosiddetta black music, e non solo. Le incursioni ad esempio nel rock progressivo sono molto importanti, pensiamo a Keith Emerson, giusto per fare un nome, no Olivier?
Certo.
Beh, sì, di nomi qui se ne potrebbero fare parecchi. Keith Emerson certamente, John Lord, Rick Wakeman, e chi più ne ha più ne metta, anche in Italia, insomma, a partire da Pagliuca con le orme, poi la premiata forneria. Era uno strumento che era un po' imprescindibile dalle sonorità della musica moderna, chiamiamola così, fosse più leggera o più impegnata.
E forse il Sam Paglia adolescente è partito proprio da lì, dal rock progressivo.
Ma in realtà mi dispiace deludervi, ma io non sono mai stato un ascoltatore rock, ma sono partito direttamente dal soul e dal jazz.
Ecco.
Sì, diciamo che sono stati, insomma, un po' come è stato per il tastierista rock negli anni 60, no? Lo scoprire Jimmy Smith o Jimmy McGriff, per poi mischiarlo, diciamo, con altre sonorità, per me è stata un po' la stessa cosa. Sono cominciato con Booker T e the MGs, poi Jimmy Smith, Billy Preston, mi piaceva moltissimo.
Beh, non ci hai deluso per niente, posso dirlo. Beh, intanto direi di assaggiare l'arte di Lonnie Smith, visto che da lui partiamo, sì, per questa chiacchierata. E spiace naturalmente uscire su questo assolo incredibile di Lonnie Smith, tra i molti, in questo caso da Finger Licking Good, un disco del 1967, che è un pezzo che ho scelto, Olivier, anche proprio per la presenza molto percepibile del contrabbasso, che tra l'altro nelle liner notes non ho ritrovato, ma forse Sam poi ci può aiutare anche in questo.
Ci sono vari aspetti. Uno è quello dei registri, di questo tocco con le percussioni all'inizio, che è una delle caratteristiche di questo strumento, che chi lo sa suonare sa sfruttare bene. Poi arriva il modo più alla blues di suonare, ma io ero curioso appunto di chiedere a Sam Paglia come ha risolto lui il problema dell'organista che fa risparmiare un musicista al gruppo, perché non si paga il bassista, perché tanto è l'organista che ci pensa col suo piede sinistro, o a volte con la combinazione della mano sinistra e del piede sinistro. Sam, io l'ho visto una volta suonare, ma non mi ricordo più se usa anche i piedi.
Intanto volevo dire due cose su questo disco, che è il primo disco di Lonnie Smith a suo nome. Prima è stato prodotto, credo, da George Benson, che era colui che l'ha introdotto alla Columbia, e dopo i primi due dischi di esordio di Benson, It's Uptown e Cooking Book, dove c'era presente Lonnie Smith, diede la possibilità a Lonnie di fare un disco a proprio nome, e questo fu appunto il primo. Non so chi sia il contrabbassista, io ho questo disco ma non ricordavo questo brano, dove appunto è sostituito ai bassi dell'organo Hammond, cioè un contrabbassista vero. Il suono ricorda parecchio un po' quello di Jack McDuff, diciamo, che l'organista che ha introdotto invece nel soul jazz quel genio di George Benson appena 19enne. E per cui diciamo che Lonnie Smith inizialmente ricorda parecchio un po' nel fraseggio, nei settaggi di Hammond, il grande brother Jack McDuff. Io personalmente uso la mano sinistra sul manuale inferiore dell'organo Hammond, non porto dietro la pedaliera anche per ragioni pratiche, insomma è un oggetto piuttosto ingombrante, è anche pericoloso perché è dotato di queste lamelle di metallo che sporgono, molto taglienti, e a parte insomma in studio si può usare la pedaliera, ma dal vivo necessita di parecchia attenzione, per cui mi limito soltanto a fare i bassi con la sinistra, senza raddoppiarli col piede.
Io ho un ricordo degli anni 80 di aver visto da vicino Wild Bill Davis a Zurigo, che aveva suonato 3 o 4 volte, e lì rimasi stupito perché ero convinto che l'organista del jazz facesse il basso con il piede sinistro, come poi restai sbalordito a vedere Barbara Dennerlein qui nel nostro studio radio, che addirittura aveva collegato alla pedaliera i primi moduli campionati con il contrabbasso. Basse, dunque sembrava davvero uno strumento, e rimasi colpito da Wild Bill Davis, che aveva una tecnica mista, che faceva per certe note le fondamentali col piede sinistro e però armeggiava anche con la mano sinistra, e questa è una roba che mi fece restare non dico sbalordito, ma che appunto non avevo mai visto, che è una tecnica che poi ho capito usano in molti.
Diciamo che ci sono svariate soluzioni, e ogni organista poi sceglie quella che gli è più congeniale. L'utilizzo della pedaliera a volte è usata soltanto come accento, cioè un po' come una ghost note per il bassista, una specie di nota così appena accennata che dà la spinta al basso.
E anche ritmica, insomma.
Anche, esatto, soprattutto ritmica. Per cui viene un po' la nota a volte talmente grave, talmente bassa, che non potrebbe essere, non so, un si bemolle o un si o un do, addirittura fa poca differenza, si sente soltanto l'attacco molto, molto presente, molto forte, e il basso viene gestito dalla mano. Altre volte ci sono casi in cui alcuni organisti, ad esempio anche la Dennerlein, hanno unito alla pedaliera, al suono, diciamo, all'uscita della pedaliera, un sistema midizzato oppure semplicemente un reverbero che, non c'è un reverbero, scusa, un legato che permette alla nota di avere un sustain, cosa che invece nella pedaliera originale non c'era. Per cui si ha proprio questo dum dum, che hai capito, prolungato come la nota del contrabbasso, e hanno una tecnica pazzesca con i piedi, cosa che io purtroppo non ho, che permette ad alcuni organismi di usare totalmente i piedi, cioè il piede senza usare neanche usare la mano sinistra per gli accenti o per gli accordi. E quella è veramente una cosa incredibile.
Prima dicevo che non ero rimasto sbalordito, ma la signora Dennerlein sì, lei mi fece restare davvero sbalordito quando insomma sembrava di avere un altro strumentista in più, un quartetto invece che un trio.
Beh, avete...
Sì, Dennerlein è veramente molto molto dotata, devo dire la verità, sì. È molto molto brava.
Beh, ci sono ormai molti specialisti dello strumento, so che Sempaglia si definisce orgogliosamente fuori moda. Dai, noi siamo qui anche, è vero, confermi. Beh, siamo qui anche per dire che non è poi così fuori moda l'organo Hammond. E io stavo constatando, il nostro pubblico lo starà pensando, che Olivier Bosie e Sempaglia potrebbero dialogare per ore sull'argomento che tanto li appassiona. Io vi propongo invece di fare un po' un passo indietro, perché vogliamo anche così in modo del tutto sommario dire qualcosa sulla storia dell'organo Hammond.
Sergio, sono curioso, come mai hai scelto questa traccia che però è chiaro che non è un organo Hammond.
Non è un organo Hammond, è un organo a canne, e la traccia però l'ha scelta Olivier, per me, devo dire.
Beh,
le dita sono quelle di Fats Waller, quindi sì. non è un organista da chiesa classico, però proprio dalla chiesa parte la storia dell'organo Hammond.
Se così vogliamo, sì, anche perché l'organo Hammond fu brevettato a metà degli anni 30 per servire nelle chiese che non erano dotate di organi a canne, per offrire appunto insomma un'alternativa. Ma questa registrazione è curiosa, siamo alla fine degli anni 20 e Fats Waller viene portato in questa chiesa che la RCA Victor aveva comprato per farne una sorta di studio di registrazione, soprattutto per la musica classica, e un produttore ha l'idea, anche perché insomma Fats Waller rappresentava una certa immagine di artista, di portarlo, non dico un po' di nascosto, ma non dichiaratamente con lo scopo di fargli registrare un St. Louis Blues su un organo a canne, e poi però glielo fecero fare e queste furono pubblicate e ebbero anche un notevole successo. Fats Waller era un organista di teatro, perché prima della chiesa, di una chiesa battista, e poi da ragazzo suonava in uno dei teatri di Harlem in cui si guadagnavano il pane i pianisti e gli organisti a fare il servizio ad accompagnare i cinema muti. Dunque l'organo lo conosceva piuttosto bene e così nasce un po' l'organo nel jazz, potremmo dire così, che non è ancora l'organo Hammond.
Anche perché mi viene da dire, qui passo la palla poi a Sempaglia, l'organo a canne non è adatto per certi generi, per il jazz, vuoi anzitutto per l'attacco, no? L'attacco delle note.
Sì, beh, io credo che in realtà il fatto che l'organo Hammond sia diventato uno strumento del jazz sia un po' una specie di incidente, cioè una cosa assolutamente casuale, perché poi, come dicevi giustamente, è nato sempre per un, diciamo, un compito ecclesiastico, diciamo, no? Per sostituire gli organi delle chiese, gli organi a canne. Accidentalmente dico, perché all'inizio sì, era molto in voga alla fine degli anni 30, nei club privati, piaceva alle signore bene, no, degli Stati Uniti, penso, adesso mi sfuggono alcuni nomi, però insomma era una cosa abbastanza elitaria. E c'erano tipo dei circoli privati di appassionati di organo, ma diciamo che l'impronta non era certo quella jazzistica. E diciamo che il primo forse è stato Fats Waller proprio a utilizzare l'organo Hammond, e poi quello che hai citato, il Wild Bill Davis,
Wild Bill, sì. Count
tra
Basie
i primi.
anche.
Count Basie,
Un altro è Count
esattamente.
Basie. E forse a me viene in mente una cosa, non bisogna dimenticare che si pensa sempre al jazz come un genere musicale che ha le sue radici nel blues e in altro, però non bisogna dimenticare la radice sacra, cioè la radice della musica gospel,
Certo.
che usa l'organo accanto al piano per accompagnare i canti delle comunità religiose, dei neri soprattutto. E dunque
Esatto.
l'organo arriva a contatto con i jazzisti anche attraverso quella via lì, insomma.
Quella via lì, il primo, diciamo, a utilizzare il suono più poi insomma più famoso è Jimmy Smith nella seconda metà degli anni 50. Scopre, diciamo, questo classico settaggio dei drawbars con i primi tre tiranti, chiamiamoli tiranti drawbars, fuori con la percussione, e lì crea assolutamente un linguaggio nuovo, molto, molto simile diciamo, alla percussività del pianoforte, misto al suono del sassofono, per cui diventa un po' il Charlie Parker della situazione.
Ed infatti
Ed
si
è il
passa dall'epoca dello swing a quella del bebop, se così vogliamo, insomma.
del bebop, dell'hard bop, esatto. E dietro Jimmy Smith si crea una scuola di seguaci, tra cui quello che ho già citato, Jack McDuff, Jimmy McGriff, poi Larry Young, insomma, fino a Lonnie Smith. Ecco, Lonnie Smith, se vogliamo suddividere le diversità jazzistiche, le impronte jazzistiche nell'organo Hammond, lo possiamo fare in tre diverse fasce, cioè c'è la prima fase, diciamo, molto a block chords, alla Milt Buckner per intenderci, in cui tutti i drawbars sono fuori e sono tirati fuori, abbiamo questo suono molto pieno, molto da orchestra, se
Orchestrale,
vogliamo,
sì.
no? Orchestrale. Poi abbiamo Jimmy Smith come caposaldo, diciamo, come caposcuola del nuovo fraseggio hard bop, che poi sfocia nel soul jazz, e al quale poi fa riferimento McDuff, McGriff, Ruben Wilson più tardi, insomma un sacco di nomi. E poi abbiamo Larry Young, che fa un po' scuola a sé, diciamo che è un po' considerato il John Coltrane della situazione, quello che comincia a dare delle sonorità più aperte, quasi spirituali, più spaziose, no? Con degli intervalli diversi rispetto a quelli di Jimmy Smith. E Lonnie Smith si colloca esattamente a metà, soprattutto nei primi anni 70, attinge sia dalla scuola di Jimmy Smith sia da quella di Larry Young, per cui è l'unico, secondo me, nel panorama organ jazz ad avere entrambe le cose, ovvero un linguaggio funk, se vogliamo, soul, molto groovy, molto, diciamo, da ballo, ma allo stesso tempo utilizza questo linguaggio più spiritual, che lo contraddistingue da tutti gli altri, ed è l'unico, secondo me, nel panorama ad avere entrambe le valenze, per cui lo ritengo assolutamente interessante anche per questo.
poteva mancare naturalmente Sempaglia nella nostra colonna sonora di oggi. Questa è la sua versione di un tema cinematografico firmato da Lalo Schifrin per Bullet, diciamo in italiano, forse andrebbe detto Bullet, ma insomma un film del 1968, credo, con Steve McQueen, che come dire è emblematico, anche perché lo stesso Sempaglia dice spesso nei suoi video, ne trovate parecchi anche assai istruttivi e interessanti sul web, come l'amore per gli strumenti cosiddetti vintage come l'organo Hammond si sposi spesso e volentieri con l'amore per le macchine d'epoca, macchine che in quel film come dire spadroneggiavano, no? C'era una magnifica Mustang, una Dodge,
bravo,
giusto. Quindi immagino sia un film molto caro a Sempaglia.
Sì, assolutamente. Tra l'altro è stata una delle prime colonne sonore che ho comprato a Londra negli anni della gioventù, quando mi sono trasferito per un po' di tempo là. È un disco che mi ha accompagnato tantissimo, è un disco estremamente bello e mi ha sempre, diciamo così, ispirato sia a livello compositivo che visuale, che di immagine, perché è impossibile separare questa musica dall'immagine del film, del famoso inseguimento tra appunto i cattivi sulla Dodge Charger e Steve McQueen sulla sua Mustang.
Sempaglia, abbiamo ancora pochissimi minuti, ritorniamo sull'oggetto delle nostre attenzioni. Ecco, l'organo Hammond è nato e si è in qualche modo evoluto, ha subito evidentemente qualche cambiamento nel corso della sua storia, ma se vogliamo parlare dell'organo Hammond oggi, c'è un revival, si va a cercare gli strumenti, chiamiamoli così, d'epoca, per sistemarli, metterli a puntino e usarli, oserei dire, quasi filologicamente, ci si accontenta di riproduzioni che assicurano un suono quasi come quello dell'originale. Qual è la situazione?
Allora, intanto sì, il vero e proprio revival forse c'è stato già qualche anno fa, parliamo di 20-30 anni fa, con l'Essi Jazz, la lounge music, insomma l'organo Hammond è stato rispolverato in pompa magna. Io sono una di quelle, tra virgolette, vittime che, non potendo ancora utilizzare dei cloni, perché non ce n'erano in giro, a parte qualche piccolo esempio della Korg, il vecchio Korg CX3, così, mi sono comprato gli organi Hammond veri in Inghilterra e mi sono abituato a portarmi dietro il C3, cioè tagliato in due, però comunque sempre molto difficile da trasportare, parliamo di circa un centinaio di chili e passa, con il Leslie, perché il Leslie poi è il suo compagno
imprescindibile,
Don Chisciotte e Sancho Panza,
inseparabile. Quindi arriviamo a 150 chili però.
Sì, li passiamo anche, arriviamo quasi 200 chili di roba, che io carico e scarico da ormai 25 anni e sono abbastanza, diciamo così, dico virgolette, arrabbiato con quelli che magari si spacciano per organisti, facciamo una serata con Hammond e poi si portano dietro una tastiera da 20 kg, senza nulla togliere magari al musicista, che molto spesso è bravo, però l'organo Hammond è una missione, cioè è una fede, è qualcosa che, cioè io non sono mai riuscito a suonare uno strumento che non fosse quello, proprio perché si crea un connubio fisico con lo strumento e c'è una vibrazione particolare che qui torniamo al discorso sacrale iniziale della questione, e che non mi ha contagiato in qualche maniera, mi ha reso schiavo.
Bisogna dire che c'è anche un modo diverso di suonare uno strumento come con l'organo Hammond, le due tastiere, a volte la pedaliera, ma anche poi tutto il lavoro che si ha sui registri e sullo swell, sullo Leslie, sì, che è questo rotore che si può far variare, di cui si può far variare la velocità, e dunque è un modo diverso che non suonare semplicemente una tastiera. Io volevo aggiungere che in una certa misura l'organo Hammond, così come il piano Fender Rhodes o il piano Wurlitzer, sono degli strumenti che non sono mai passati del tutto di moda, sono stati, come dire, sostituiti per 2-3 decenni da strumenti più pratici, ed ora però sono tornati, perché l'autenticità di questo suono è quasi insostituibile. Dunque futuro ancora aperto.
Scusa se ti interrompo, anche la presenza scenica sul palco,
ecco,
di uno strumento del genere fa la differenza.
Però poi bisogna portarselo in giro con un quintale,
esatto,
e mezzo di roba.
E a proposito di ritorni, sarà il caso prima o poi di tornare sull'argomento, perché abbiamo capito che c'è molta carne al fuoco. Sì. Beh, intanto ringrazio Sempaglia che è stato con
grazie
noi.
Grazie a voi, un piacere.
Grazie, buone cose per la tua carriera, la tua vita naturalmente, grazie anche
a
Olivier Bosia.
Grazie.
E
naturalmente grazie al nostro pubblico che ci ha seguito, un buon pomeriggio a tutti.
E chiudiamo con The Incredible, Jimmy Smith. Thank you.